This episode is brought to you by Hill's Pet Nutrition. Every shelter pet deserves a second chance, and you're making it possible for thousands of them every day. Because when you feed your pet Hill's, you help feed a shelter pet, which helps make them healthy, happy, and more adoptable, changing their life forever. So they can change yours. Over 14 million shelter pets fed and adopted. Science did that. Visit hillspet.com/podcast to learn more.
Una produzione Dogear.
Ami il calcio e la Formula 1? Ma allora sei proprio un maschiaccio. Sono Francesca Michelin e questo è Maschiacci. Uno spazio nato per dare spazio. Perché un giorno termini come ingegnera, avvocata e architetta saranno comuni? Perché un giorno anche i bagni degli uomini avranno i fasciatoi e non leggeremo più titoli come «Lei mette i pantaloni, lui fa il mammo» e non sarà uno psichiatra a stabilire cosa è femminile e cosa no e non direte più alla sottoscritta «Pensa a cantare» e un giorno, camminando...
Comunicazione interna, la cantante Michelin è pregata di chiudere la sigla, grazie.
Sì, sì, cioè, raga, io la sigla la chiudo, però mi chiamo Francesca Michelin e sono una cantautrice. Allora, voglio iniziare questa puntata di Maschiacci raccontandovi la storia di una donna, Maria Teresa De Filippis, che nasce l'11 novembre del 1926 a Napoli. Si dice che la sua storia ebbe inizio in seguito ad una sfida lanciata per scherzo dai suoi fratelli, che diffidando, te pareva, delle sue capacità al volante, le proposero una gara di velocità. Fu proprio quella sfida, forse, a dare un impulso a Maria Teresa De Filippis nel muovere i primi passi in un ambiente prettamente maschile, l'automobilismo. Vince la sua prima gara alla guida di una Fiat 500, anch'io ce l'ho la Fiat 500, sulla 10 km Salerno-Cava dei Tirreni e approda così nel campionato italiano conquistando il secondo posto nella stagione 1954. Maria Teresa De Filippis è brava, tenace, determinata e versatile, quindi decide di partecipare a diverse tipologie di competizioni automobilistiche, tra cui gare di durata, prima che finalmente le venga fornita l'opportunità, da parte della Maserati, di partecipare al campionato di Formula 1. È il 1958 e nessuna donna prima d'ora ha mai preso parte agli scontri tra gli dei della velocità. Maria Teresa De Filippis diventa così la prima donna al mondo a correre nella più prestigiosa categoria dell'automobilismo da competizione, nonché l'unica, assieme all'altro volto noto dell'automobilismo al femminile, Lella Lombardi, a essersi qualificata per un Gran Premio. Lei è avanti anni luce, ma il mondo intorno a lei è sempre troppo indietro. Infatti, il direttore di gara del Gran Premio di Francia nel giugno del 58 si oppone alla partecipazione di Maria Teresa De Filippis, esclamando: «L'unico casco che una donna deve indossare è quello del parrucchiere!» Ma non sarà quell'ottuso direttore a fermare la prima donna nella Formula 1. A fermarla sarà invece il dolore per la perdita dei troppi amici piloti morti durante le competizioni. Venuta a mancare l'8 gennaio 2016, all'età di 90 anni, Maria Teresa De Filippis è un'icona leggendaria e sarà sempre ricordata come una delle poche donne ad aver vinto in un mondo di soli uomini. Allora, raga, io sono mega mega emozionata oggi e la Francesca di anche 20 anni, 15 anni fa non avrebbe mai immaginato che sarebbe arrivato questo giorno. Perché lui è un pilota dal talento eccezionale e dalla fame incessante per la vittoria. Tutto questo gli ha permesso di conquistare 4, sottolineo 4, titoli mondiali con la Red Bull ed essere considerato uno dei più talentuosi piloti che stanno correndo nella massima serie. È inoltre detentore di diversi record, come quello di pilota più giovane ad aver vinto un campionato mondiale di Formula 1 e ad aver ottenuto una pole position. Questa, per me che sono da sempre una grandissima appassionata di Formula 1, è davvero una puntata speciale perché sono qui con Sebastian Vettel. First of all, welcome to Maschiacci, my podcast, and thank you for your
thank
precious
you.
Time because I know the paddock life is very, very busy.
Only if you're looking for it.
Yeah. Inizio l'intervista con una domanda soft. Quanto la Formula 1 è sessista secondo il suo punto di vista?
So let's start with a soft question. In your opinion, how sexist is Formula One?
From my view,
se devo essere onesto, non ci ho mai fatto molto caso, quindi non saprei dirti esattamente quanto. Le cose stanno cambiando per il meglio, anche se la Formula 1 in generale e le persone che ci lavorano sono un po' lente, e nonostante sia uno sport basato sulla velocità. Però pian piano si sta migliorando. In questi anni di gare ho visto alcuni piccoli episodi, un po' come succede in altri sport e forme di intrattenimento. Certamente si può fare di più.
Adesso gli chiederei di raccontarmi di una cosa molto bella che è successa, mi sembra, un anno fa, cioè di quando ho organizzato una gara di kart femminile in Arabia Saudita, un paese comunque molto particolare, proprio per stimolare il dibattito sulla condizione delle donne.
During the first GP in Saudi, you organized a karting event using the hashtag Race for Women, open to women only, in order to raise awareness on women condition. And how was the experience and what is yet to be done to close the gap?
Well, a lot needs to be done. I mean, obviously it's
andrebbe fatto molto, ma l'obiettivo primario era far sì che le donne saudite trascorressero un bel momento. Il paese si sta lentamente aprendo, ma è ad anni luce dalla libertà con cui siamo cresciuti noi, specialmente per le donne. Quindi, per prima cosa, doveva essere un'esperienza positiva e sicuramente ci siamo riusciti. È stato davvero bello per tutti. Ma oltre a questo, volevamo anche puntare il dito su quanto ancora ci sia da lavorare. Potremmo fare molto di più, anche grazie alle moltissime persone sul territorio pronte ed aperte al cambiamento. Qualcosa si sta già muovendo. Una buona cosa, per esempio, è che da 5 anni le donne in Arabia possono guidare, ma restano ancora un sacco di cose che devono cambiare.
Bene, ora vorrei parlare della sua dichiarazione in vista delle ultime elezioni in Germania, in cui si è schierato a favore dei Verdi dicendo che la Formula 1 ha bisogno di cambiare per sopravvivere. Quindi voglio sapere proprio come dovrebbe cambiare secondo lui. Tra l'altro mi fa sorridere perché su Netflix c'è una serie che io amo che si chiama Formula 1 Drive to Survive, che è proprio dedicata alla Formula 1 e significa invece guidare per sopravvivere. You took a public stand for the Green Party during the last elections in Germany and you said the Formula One must change in order to survive. And it's funny because there is Formula One Drive to Survive on Netflix.
Maybe they should do one and change.
Sì, forse dovrebbero farne una che si chiami Cambiare per sopravvivere.
Exactly. In what way does it have to change for you?
La Formula 1 può essere vista da 3 prospettive differenti. Una sportiva, una di intrattenimento e una come business. Non conta che si parli di sport, intrattenimento o business. Penso che da qualunque punto di vista tu la stia guardando, è vero che dobbiamo cambiare marcia verso un futuro sostenibile. Altrimenti non ci sarà più spazio né per uno sport, né per un intrattenimento, né per un business del genere. Penso che la Formula 1 debba essere in prima linea. Bruciamo letteralmente combustibili fossili per praticare il nostro sport. Dobbiamo dare il buon esempio. Prendi le tecnologie del motore, sono affascinanti, ma sono importanti? Ne dubito. La gente normale non comprerà mai una macchina che ha dentro la tecnologia che usiamo noi. Qui sta il cambiamento. È positivo che sempre più persone stiano diventando consapevoli della crisi in cui ci troviamo e si comportino di conseguenza. La Formula 1 deve usare tutta la sua influenza e le sue piattaforme per fare qualcosa e ispirare la gente. Piuttosto che rimanere ancorata a vecchi modi di fare semplicemente perché si sono sempre usati quelli. Bisogna alzare la mano e prendere posizione. Alla fine riguarda ciascuno di noi, anziani e giovani di qualunque parte del mondo. In ogni caso, hai anche tu quella responsabilità.
Parliamo di sostenibilità adesso, cioè voglio sapere cosa significa per lui appunto sostenibilità e quali sono le sue iniziative a favore dell'ambiente.
What does sustainability mean to you and what are your projects linked to the environment?
A prescindere da qualsiasi idea o progetti del passato, che sia a favore delle persone o dell'ambiente, per me la cosa fondamentale è avere un impatto, grande o piccolo che sia. Se riesci ad ispirare altre persone con i tuoi progetti e le tue azioni, hai vinto. C'è ancora così tanto che si può fare e così tanto che posso pensare di fare. Il tempo sicuramente è un fattore limitante, ma mi interesso di moltissime cose e ho un sacco di idee. Credo che la chiave sia capire che possiamo già fare tanto. Ci sono le tecnologie e noi possiamo già agire adesso. Tutti dovrebbero iniziare a pensare a cosa possono fare nel piccolo o nel grande. Alcune persone, come posso essere io, hanno più opportunità. Ho il lusso del tempo, del denaro, ho la possibilità di raggiungere tante persone con la mia voce. Altri invece non hanno il tempo di pensare a quello che sta succedendo. Non possono permettersi questo lusso perché la loro vita ha altre priorità. Penso che spetti a quelli come me, a chi se lo può permettere, sforzarsi di cambiare per un mondo migliore per tutti noi. Come si mette in pratica tutto questo? Ad esempio, secondo me si deve andare verso un'economia circolare, così da evitare quanto più possibile gli sprechi. Niente ha una fine e tutto si può riutilizzare. È un modo molto rigenerante di vedere il mondo. Pensa al modo in cui è strutturata l'agricoltura. Nella mia mente questo modo di pensare deve andare di pari passo al modo in cui trattiamo le persone. Se guardo al futuro sono molto ottimista e credo che ce la possiamo fare.
It's not only about how you treat the planet, but also how you treat the people, of course.
Exactly, yeah.
Passiamo ai diritti civili. Contro le leggi omofobe di Orban, a Budapest Sebastian ha indossato un paio di scarpe con la bandiera arcobaleno. Voglio sapere se, secondo lui, la Formula 1 dovrebbe avere un ruolo più attivo nel promuovere questo tipo di messaggi. In Budapest, you wore a pair of shoes with a rainbow flag printed on them, taking a stand against Viktor Orban and homophobic laws. Do you believe Formula 1 should have a more active role in promoting such important messages?
Again, leading by example, I think Formula 1 is...
La Formula 1 sta facendo qualcosa e questo è positivo. Ma ad essere onesti, si può fare sempre di più. Anche se ci sarà sempre qualcuno che ti criticherà perché non stai facendo abbastanza. Dobbiamo capire che è compito di tutti noi fare qualcosa per provare a cambiare il mondo in modo tale che sia migliore per tutti noi. Alcuni leader e alcuni paesi sono impegnati in battaglie diverse, con obiettivi diversi. Dipende anche molto dalla cultura di chi ha il potere e da mille altre ragioni. Ma io credo fermamente nello sfruttare la Formula 1 anche per raggiungere quante più persone possibili con tante piccole azioni. Non mi costa niente indossare un certo paio di scarpe o una maglietta o sottolineare un messaggio, ma è d'aiuto e significa molto e mi ha portato molti feedback positivi. Questo piccolo gesto ha significato molto per le persone in Ungheria, che hanno percepito anche il supporto del resto del mondo nei loro confronti.
Per ogni pilota, il proprio casco, il proprio helmet, è un vero e proprio messaggio non verbale, cioè proprio uno strumento per comunicare qualcosa. Può anche essere semplicemente qualcosa di estetico, può essere un simbolo, può essere qualcosa a cui sono legati, però può anche diventare un momento quasi politico per trasmettere un messaggio. E durante un test in Bahrain, Sebastian ha corso con un messaggio pacifista sul casco. Quindi gli domando quali altri messaggi ha trasmesso proprio grazie al suo helmet. For a driver, the helmet is super important. In fact, during the Bahrain test sessions, you replaced the colors of your helmet with a no-war theme. Other than this, what other messages did you manage to deliver through your helmet?
I had so many helmets already in my past.
Ho usato così tanti caschi in passato e lanciato così tanti diversi messaggi. Tutti positivi, alcuni senza importanza, altri erano divertenti, altri serissimi. La gara a Miami è l'ultima che mi viene in mente. Lì volevo sottolineare la sfida per la sopravvivenza delle città a causa dell'innalzamento del livello dei mari. ma ne ho avuti tantissimi. Sarà stato un paio d'anni fa, in Turchia ne ho indossato uno con la bandiera arcobaleno per sostenere le lotte della comunità e delle famiglie LGBTQ+. Insomma, sempre cose diverse. Se avessi più tempo per pensarci, potrei tirare fuori 1000 esempi.
Ultima domanda, che come sapete voi fan di Maschiacci rivolgo a tutti e a tutte le mie ospiti, per cosa lotti oggi? The last question is, what's your fighting for and for who?
Well, I'm fighting for the world championship.
Lotto per il campionato del mondo, anche se non sta andando benissimo.
It's a strange championship this year.
Ma rimanendo sui temi più importanti, lotto per un futuro migliore. Credo davvero che sia proprio lì, davanti a noi, ma bisogna agire. C'è chi ha più potere per farlo e chi meno, ma è importante che ognuno di noi diventi consapevole e si chieda che cosa può fare singolarmente. Il cambiamento parte anche da gesti piccolissimi. Nessun problema è stato mai risolto da un'unica azione. È l'insieme di tante cose e la storia ci insegna che abbiamo davvero la possibilità di fare meglio rispetto al passato. Abbiamo sbagliato molto, noi come umanità, e adesso abbiamo la possibilità di fare meglio la prossima volta che ci troveremo in una situazione simile. So che posso sembrare un po' serio, ma se pensi a come potrebbe essere migliore il mondo, mi rende molto ottimista e penso valga davvero la pena lottare per tutto questo, per i miei figli e le persone più giovani che ci sono al mondo.
Thanks for your precious time. Do you want to say something in Italian for our listeners?
Ho perso il mio italiano. Mi dispiace, ma è così. Sento sempre molto contento e bene quando sono in Italia e, perché mi piace la vita in Italia, soprattutto le gente, la comunità e tante robe.
Grazie.
Sono molto felice di questa intervista perché chi mi conosce lo sa, sono una grandissima fan di Formula 1. Vettel è stato 4 volte campione del mondo di Formula 1, quindi insomma abbiamo intervistato una leggenda. Ma la cosa più emozionante di questa intervista per me è stato parlare con Sebastian più che con Vettel, nel senso è stato bello avere la conferma che oltre a essere un pilota importantissimo è anche una grandissima persona, che tra l'altro ha fatto tantissimo e sta facendo ancora proprio per la comunicazione della Formula 1, cioè è proprio la persona che più incarna anche un po' il nostro slogan, che da grandi privilegi derivano grandi responsabilità, quindi una persona che sicuramente ha dei privilegi e quindi si mette letteralmente a servizio di una comunità.
Hear that? Believe it or not, summer is just around the corner. Luckily, Armorall, America's most trusted auto appearance brand, has what your car needs to get that perfect summer shine. Plus, now through May 31st, we'll give you $5 for every $20 you spend on Armorall products. That means car wash pods, protectant, tire shine, you name it. Find out how to get your $5 rebate at armorall.com. Armorall, less work, more clean. Terms apply.
Sicuramente la Formula 1 è uno sport che da sempre parla di avanguardia perché si basa proprio sull'evoluzione ingegneristica, sull'evoluzione tecnica e quindi è paradossale che poi sul piano ambientale e sul piano anche delle donne sia assolutamente non d'avanguardia ancora. È un peccato che non avremo più un alleato come lui, no? Visto che ha annunciato proprio quest'anno il suo ritiro, ma sono certa che continuerà sempre a lottare al nostro fianco. E sì, fino ad oggi le donne che hanno gareggiato in Formula 1 si contano letteralmente sulle dita di una mano. Infatti sono state solo 5 le pilote entrate nel circus per sfidare alla pari, sottolineiamo alla pari, colleghi uomini, ovvero Maria Teresa De Filippis, Lella Lombardi, Divina Galica, Desiree Wilson e Giovanna Amati. Tra l'altro il mondo dei motori è un mondo pieno di stereotipi, al di là della Formula 1 sappiamo, no, quanti detti popolari stupidi ci siano come donna al volante, pericolo costante, eccetera eccetera, però questo è un podcast che si batte molto per il linguaggio, quindi noi abbiamo dati alla mano per sfatare un sacco di miti. E ho letto però un articolo bellissimo scritto da Giovanna Gallo su robadadonne.it che smonta tutti questi stereotipi che sono di fatto sessisti, chiamiamoli con il loro nome, sono stereotipi sessisti. Allora, le donne fanno più incidenti degli uomini. Falso! A gennaio 2020 una ricerca della belga Vias Institute, riportata su Infodata del Sole 24 Ore, svelava l'incredibile risultato, incredibile, secondo cui le donne sono le clienti ideali delle assicurazioni, fanno meno incidenti, sono più affidabili. Non solo, anche quando sono coinvolte in un sinistro, molto spesso non è colpa loro. Soltanto un quarto degli incidenti stradali infatti è causato da donne al volante, un 26,6% del totale considerato. Il 73,4% invece è frutto di colpe maschili! Quindi ricordatevela questa cosa, chi è che vi dà queste informazioni? Solo noi di maschiacci. Poi altro mito da sfatare, le donne collezionano multe. Falso, a meno che non si chiamino Francesca Micheli, ma questo è un altro discorso. Sempre secondo la ricerca di questa Vias, che non so come si pronunci, le donne, ve lo dico, è Verona, Imola, Ancona, Salerno, se volete cercare su Google. Allora, le donne provocano meno incidenti e soprattutto sono più prudenti se si tratta di guidare in condizioni a rischio, ad esempio sotto l'effetto di alcol. Anzi, dalle statistiche, la probabilità che un uomo si metta in macchina dopo un drink di troppo sono 4 volte maggiori della controparte femminile. Quindi, in percentuale, su incidenti causati in condizioni limite, solo il 5% sono di donne contro un 11% di quelli invece proprio maschili. E se parliamo di multe, la collezione delle donne secondo il sondaggio è di molto inferiore a quella maschile. 2 conducenti su 3, ripeto, 2 conducenti su 3 che prendono una multa sono uomini, sono uomini. Le donne non sanno parcheggiare, a parte che dovrebbero vedere che parcheggiasse faccio io, li faccio perfetti. La risposta qui è dipende. Una ricerca dell'osservatorio Linear svelava che l'abilità nella guida di uomini e donne è il più delle volte parificabile, ma che per una questione di fiducia nelle proprie skills, spesso l'assunto che le donne non sappiano parcheggiare risulta vero. Anzi, tra le intervistate di quel sondaggio, ben il 24% ammetteva di non riuscire a farlo al minimo delle manovre, perpetrando uno stereotipo che invece non può essere generalizzato. Ma infatti posso dire una cosa, cioè io quando parcheggio, io so di saperlo fare, ma c'è una cosa che succede e su questo non si può dire che non è vero. Se ci sono degli uomini presenti, tipo un po' stile Umarell, cioè si mettono lì e ti guardano proprio quasi con aria di sfida e vogliono vedere se parcheggi bene. E quindi tu dici, cacchio, adesso gli devo dimostrare che so parcheggiare perché sono una donna. E vai in ansia e non parcheggi più. E invece, raga, le donne sanno parcheggiare pure con gli assidi, sia pallettoni, mentre voi abbassate sempre il volume. Andiamo avanti. Un'altra falsa credenza è che le donne guidano solo con auto piccole e compatte, appunto è falso. I dati in realtà dicono che lo scenario è molto più variegato di così. Al 2018, quindi pochissimi anni fa, le donne alla guida secondo il Ministero dei Trasporti erano più di 17.350.000. Non so ancora leggere i numeri, raga, 27 anni. Comunque è praticamente il 44% del totale delle patenti. Una ricerca di, madonna, sempre sigle, un RAE, scritto Udine, Napoli, Roma, Ancona, Empoli, ha confermato che se le city car, piccole ed economiche, sono spesso predilette dal pubblico femminile, è più per una questione di prezzo che per una questione di gusti. Confermo. In realtà i dati già nel 2018 mettevano al primo posto le berline tra i gusti delle donne in fatto di auto. Allora, io ringrazierei Giovanna Gallo per aver fatto questo articolo, perché smonta qualsiasi tipo di stereotipo, frase fatta, modo di dire, detto popolare. Quindi, raga, Giovanna Gallo for president. Spero di conoscerla un giorno e invitarla a Maschiacci. Per chiudere questa puntata ho pensato di chiedere un contributo a Carolina Tedeschi, che se volete trovate su Instagram come F1 with Carolina, che è un'opinionista sportiva e content creator che seguo appassionatamente perché è veramente bravissima e si occupa da vicino di Formula 1.
Ciao Franci, proprio in merito a quello che state dicendo ti racconto la mia esperienza. La Formula 1 ora sta vivendo un incontro generazionale, perché per anni è stata seguita da persone grandi di età, mentre ora l'età media degli spettatori si è abbassata notevolmente e la nostra nostra generazione è entrata a gamba tesa in senso positivo. Nel mio percorso, per fortuna, ho avuto e ho l'opportunità di lavorare con persone che lavorano in questo settore da anni e che hanno una mentalità molto aperta e visionaria. La Formula 1 sta cambiando e loro di conseguenza stanno al passo con questo cambiamento. Mi hanno aperto le porte, mi hanno dato fiducia e fammi dire che non è per nulla scontato, fidati. E poi ci sono pochissimi altri che colgono spesso l'occasione, purtroppo, per insultarmi pubblicamente o sminuire il mio lavoro senza aver nemmeno mai, e dico mai, scambiato una parola con me. E la cosa che mi fa più tristezza è che hanno la stessa età dei miei genitori. E questa cosa mi fa riflettere, anche perché poi mi dico, cavolo, non sto facendo nulla di male, sto soltanto cercando di seguire la mia felicità senza togliere nulla agli altri. Questo è l'assurdo. Il fatto di essere poi molto giovane e donna magari aumenta il loro scetticismo, non lo so. Grazie anche, ti dirò, ai valori della mia famiglia che mi hanno trasmesso, ho trovato la mia chiave per gestire la negatività, ovvero quello di concentrarmi unicamente sul mio lavoro, di ascoltare i pareri delle persone che vogliono farmi crescere e che non vogliono distruggermi. E ti dirò, come diceva il papà di Hamilton a suo figlio, do your own track, cioè parla con i fatti, lavora sodo e i risultati arriveranno, anche perché per fortuna là fuori ci sono delle persone che danno speranza alla mia generazione. E grazie anche alla loro luce la Formula 1 si colora un pochettino più di rosa.
Grazie mille Carolina, lo spero tanto anche io e spero che oltre al rosa si possa tingere davvero di tutti i colori possibili.
Grazie a tutte e a tutti e a tutte per aver ascoltato Maschiacci. Bella rega.
Maschiacci è un podcast scritto da me, Francesca Michelin, con la collaborazione di Giovanna Donini e Andrea Mideno. La produzione è di Dog Ear, di Marta Donà e Carlo Lenotti. Producer Irene Oriani. Il coordinamento di produzione è di Marta Sala e Silvia Gianatti. La supervisione editoriale è di Marco Ferrarini. La post-produzione è di Pasquale Lo Savio. La copertina è di Andrea Lodetti.